Saluto e ringrazio Valeria Sgarella, sperando che sia ancora al telefono con noi. Ciao Valeria.
Certo che ci sono, ciao a tutti.
Piacere, grazie di essere con noi. Tu sei ormai, insomma, ti ho annunciato anche ieri, autrice di Seattle, la città, la musica e le storie, fuori proprio in questi giorni per Odoia Edizioni. Guarda, allora mettiti comoda perché tanto non c'hai niente da fare, io me lo auguro per
come
te.
Come fai a saperlo?
Guarda, abbiamo degli amici in comune, per cui ho fatto delle domande. Tu sei l'autrice di questo libro, hai lavorato per tanti anni a MTV, dietro gli schermi, diciamo, ti occupavi di produzione, come me scribacchi,
sì.
O scrivi di musica sulle riviste, quindi vedo che anche tu sei testarda e romantica, diciamo che ancora...
Come te arranco nel variegato mondo del giornalismo musicale.
Eccoci, guarda, era difficile dirlo meglio. Allora, facciamo una cosa. Sgombriamo subito il campo da ipotesi che non ci interessano e andiamo subito ad affrontare quello che è inevitabilmente l'elefante della stanza. Il tuo libro non è un libro sul grunge, o comunque tecnicamente non è un libro sul grunge, ma è proprio un libro sulla città di Seattle.
Sì, allora, è un libro sul grunge e sulla città di Seattle, nel senso che il grunge che viene ampiamente trattato, perché naturalmente, insomma, io parto dai luoghi, dalle strade, dagli studi di incisione e tutto quello che ha contribuito alla nascita e allo sviluppo del grunge, per ripercorrere un po' la storia della città dagli anni 90 ai giorni nostri e cercare di capire cosa ne è stato di quei luoghi, che cosa ha lasciato il grunge, perché da fan, diciamo, da granger e da persona curiosa e anche da giornalista, mi interessava capire cosa è rimasto e cosa ne è diventato di tutto questo. Non mi basta la nostalgia, cioè non mi basta guardare indietro.
Io
volevo sapere cosa è successo.
Io ho avuto modo di leggere il tuo libro e devo dire che, allora, io non sono mai stato a Seattle, nonostante sia stato negli Stati Uniti diverse volte. Ci sono stato magari con la mente, ecco, ascoltando i dischi che facilmente ti puoi immaginare e che spesso e volentieri rivolgo anche ai nostri ascoltatori, loro malgrado, soprattutto leggendo dalle cronache dell'epoca, dalle interviste a Kurt Cobain, allo stesso Eddie Vedder, che pure arrivava da Chicago, ma insomma i suoi compagni di strada li ha trovati a Seattle. Si aveva la percezione di questo luogo scuro, grigio, buio, dove piove 10 mesi all'anno, praticamente una capitale di boscaioli. Io per l'occasione mi sono messo anche la camicia a quadri, visto che sono consapevole, io ci credo che la flanella tornerà a salvare il mondo, lo ha già fatto negli anni 90. Quello che invece emerge dal tuo libro è che in realtà era una città molto viva, con un sacco di luoghi. Ad esempio, lo stesso museo della cultura pop ritorna nel tuo libro.
Allora, sono vere entrambe le cose, cioè più che altro una cosa chiama l'altra. Una delle realtà più, diciamo, inconfutabili della nascita del grunge è che questo movimento è nato dall'isolamento. Cioè, poiché Seattle, contrariamente ad altre città americane, a cavallo tra gli anni 80 e 90, ma anche prima, diciamo, a cavallo tra gli anni 70 e 80, non aveva una scena molto vivace di per sé, per giunta era proprio un luogo oscuro, era, perdonami, cioè voi siete, voglio dire, abbastanza free, si può dire buco di culo nel mondo. Ecco.
Cioè, ormai l'hai detto, io non mi sarei mai permesso, ma insomma l'hai detto tu, va bene.
Una città americana che raramente veniva toccata anche dai rock tour. Era più facile fermarsi a Portland, in Oregon, cioè in pochi si azzardavano negli anni 80 ad andare fino a Seattle, perché era oscura, era buia, era noiosa, per giunta era difficile arrivarci, insomma. E poi all'improvviso invece è diventato il cuore del mondo, cioè improvvisamente la rivoluzione è scoppiata. Quindi, insomma, quando la scena grunge è nata, c'erano questi piccoli club verso la metà degli anni 80, primi anni 80, dove cominciava a nascere, diciamo, questa scena nelle sue manifestazioni più punk garage, ecco.
Guarda, quello che tu dici, si parla di musica altra, ma le dinamiche sono le stesse. Mi ricorda tantissimo quello che è la nascita di quello che è probabilmente celebrato come il gruppo rap più importante della storia, cioè il Wu-Tang Clan, che arrivano da New York, che era ed è la capitale, diciamo la Mecca del rap mondiale. Loro però erano fuori da tutto, arrivavano da Staten Island, che era un quartiere periferico, ed erano assolutamente fuori dai giri dove invece si incontravano musicisti e anche media, e quindi a un certo punto saltano fuori dal nulla con uno stile completamente diverso, e quindi ci trovo delle similitudini. Noi, soprattutto per quelli magari della mia generazione che sono stati toccati dalla musica degli anni 90, perché poi insomma inutile girarci intorno, un conto è scoprire queste cose quando hai 13-14 anni, un conto è scoprirle magari 20 anni dopo, non è la stessa cosa. È chiaro che la percezione che avevamo noi era quella di una città molto bucolica, diciamo così. Ricordo appunto per esempio Kurt Cobain, che ne parlava malissimo, come questa capitale di rednecks,
ma
ignoranti.
Kurt Cobain parlava male di qualsiasi
più
cosa.
O meno di qualsiasi cosa. E poi però mi ritrovo ad esempio nelle parole di Charles Peterson, che è stato un grande fotografo che ritorna anche nel tuo libro, assieme a Michael Lavin, è stato protagonista di una mostra sul grunge e su Kurt Cobain qui a Firenze. Ho avuto occasione di intervistarlo per Rolling Stone, e lui parlava proprio di questo, della sua fotografia in bianco e nero, che andava a raccontare questi concerti che in quel momento praticamente erano solo di locals, cioè di gente di Seattle, e che nel giro di 12 mesi poi diventarono le band che erano sulle copertine di qualsiasi genere musicale, e non solo, perché poi dopo troviamo Kurt Cobain con Kurt in Love su Vanity Fair, comunque sui magazine femminili patinati,
ecco,
eccetera,
esatto,
eccetera, eccetera, eccetera. E noi avevamo quest'idea di Seattle ferma agli anni 90, e nel frattempo invece è successo tutt'altro. C'è la Microsoft, c'è ovviamente il miracolo per certi versi di Starbucks, c'è anche Amazon. Che cosa è successo nel frattempo che noi ci siamo persi?
Ecco, guarda, una piccola postilla al discorso importantissimo che tu fai riguardo a Cobain e il fatto che lui in qualche modo respingesse un po' questo mito di Seattle, del Seattle Sound, come qualcosa di straordinario. Cioè lui semplicemente diceva, a regà, cioè proprio così, a regà, noi abbiamo avuto Jimi Hendrix, di cosa stiamo parlando? Cioè è vero, in questo momento ci sono un sacco di band che stanno conquistando la scena internazionale, però lui non si è mai sentito parte di questa scena, ha sempre tenuto a prendere un po' le distanze anche dal movimento della sub pop, no? La sub pop è stata fondamentale per, diciamo, lo sdoganamento del grunge in tutto il mondo prima in Inghilterra e poi in tutto il mondo.